le ragazze poi non esiste proprio. Credo di essere stata l'unica donna capace da sola di svuotare una gioielleria a mano armata. E non ho mai pensato che potevo ammazzare qualcuno. O quasi mai. A volte ne parlavo al bar o in pizzeria, quando qualche amico lo facevano secco durante un lavoro. E allora mi dicevo, ma se io mentre faccio una rapina trovo uno stronzo di commerciante che mi punta addosso una pistola, che faccio? Sparo o non sparo? Poi non ci pensavo più.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuta a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Lottare ancora, vuol dire organizzarci.
pagella, sem buca, scacchi nel cielo. Posso guardarla. Guardo il sole che sbuca dentro a sta cella, sem buca, scacchi nel cielo.
Il tempo della prigione è un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
E allora, buongiorno, buongiorno a questo fine di agosto caldissimo, come era iniziato così finisce, c'è avuto una breve parentesi subito dopo Ferragosto. Bene, siamo oggi è 25, mercoledì 25, riprendono come dopo la interruzione di due settimane le trasmissioni di Radio Onda Rossa, non tutte ma alcune sì, e ovviamente questa del carcere riprende come vi avevamo annunciato. E allora intanto sono le 15:07 qui da Radio Onda Rossa, questa è la Conte, trasmissione contro il carcere. Non si può dire, normalmente quando uno incontra le persone in questo periodo dell'anno domanda: passato bene Ferragosto, passate bene le vacanze? E questa cosa non ve la possiamo dire, perché suonerebbe come un insulto, in quanto coloro che hanno trascorso il Ferragosto in carcere chiaramente non solo hanno trascorso altri giorni come i precedenti della propria vita privati della libertà, ma anche con particolare pesantezza. Insomma, comunque ben trovati e ben trovate, però non in carcere, ma speriamo che il prossimo ci potrete riascoltare dal fuori, dalla libertà. Dunque, intanto dobbiamo dare subito, in questi 15 giorni che siamo che non ha trasmesso, che questa trasmissione non c'è stata, quindi a cavallo prima e dopo Ferragosto sono state altre due morti in carcere e alcune tentati suicidi salvati per così al volo, per pochissimo, diciamo, come si dice volgarmente, anche se il termine non è appropriato, per miracolo. Dunque, intanto a Roma, a Re Bibbia di Roma, proprio l'11 di agosto, quindi qualche giorno prima di Ferragosto, quando tutto il mondo, tutto questo squallido paese stava a pensare, ciascuno pensava alle proprie feste, alle proprie ferie, alle vacanze. Riccardo si è impiccato a Re Bibbia, qui vicino al carcere di Roma, uno dei più grandi d'Italia, il carcere di Roma Re Bibbia, è ritenuto anche un carcere modello e si vede appunto. L'altro, tre giorni fa, a Parma, e quindi è l'ultimo in ordine di tempo, Matteo, 34 anni, di nuovo si è suicidato. Sono quindi saliti a 42 i morti, i suicidi in questo scorcio del 2010, e sono tra l'altro, il carcere di Parma ne ha contati già 4, quindi è un carcere particolarmente fetente, per quello che vuol dire il termine, non che male odora, che è probabile che anche che puzzi, però il punto è che evidentemente si sta particolarmente male. E dunque l'altro è stato un tentativo, una ragazza nigeriana ha tentato il suicidio, 25 anni, una ragazza giovanissima, nel carcere di Buoncammino, nella sezione femminile del Buoncammino di Cagliari, uno dei peggiori carceri. Anche le visite fatte in questo Ferragosto, poi parleremo un po' di questa insomma pantomima, possiamo definirla, e poi ne parleremo appunto di questa, la visita che hanno fatto i parlamentari a Ferragosto in carcere, bla bla, insomma, hanno detto tra le altre cose, ma questo lo sapevano tutti, che il carcere di Buoncammino di Cagliari era uno dei peggiori, sia in quanto è uno dei più vecchi, squallidi, tenuti male. questa ragazza ingegnere ha tentato di suicidarsi a 25 anni. Il problema suo, però non l'ha fatto perché in quel carcere si sta particolarmente male. Il dramma di questa ragazza nigeriana di 25 anni che ha tentato il suicidio, è stata salvata proprio per un pelo, era stata condannata, è stata anzi condannata a 6 anni di reclusione perché stava insieme, si accompagnava insieme a un suo compaesano, un nigeriano. Sono stati fermati, il nigeriano è stato trovato in possesso di alcune sostanze, aveva ingoiato degli ovuli e l'hanno individuato, di droga, e l'hanno arrestato. Lui ha detto che lei non c'entrava niente, che l'aveva incontrato per caso e stava facendo così, passando una serata con questa ragazza, però invece hanno condannato anche lei, immagino, questi processi fatti tra l'altro con le persone appena arrivate in Italia che non conoscono bene l'italiano, la traduzione a volte c'è, a volte nemmeno c'è, se ne fa meno, probabilmente nemmeno capiscono quello che succede, insomma. Nonostante però colui che portava queste dosi di droga, quindi questo nigeriano trovato in possesso di droga, quindi condannato per traffico, avesse detto che la ragazza non c'entrava per niente, l'aveva incontrata un paio d'ore prima e stava così passando una serata insieme, e lei è stata condannata a 6 anni per favoreggiamento. Quindi pensate, allucinante anche queste condanne. Lei talmente era disperata per questa condanna che continua a ritenere ingiusta, probabilmente lo è pure rispetto a quel po' che sappiamo noi di come è andato il processo. Tra l'altro stava per tornare in Nigeria lei, perché è una bambina piccola che sta da una zia in Nigeria, e stava recandosi lì perché la figlioletta non sta bene, ha dei problemi di salute, quindi stava per tornare in Nigeria. Gli è successo questo fatto, ha saputo una volta in carcere dopo questa condanna che la figlioletta si è aggravata, non riesce a tornare quindi in paese perché c'è questa condanna sulle spalle, e per questa disperazione che l'ha colta all'improvviso ha tentato il suicidio. Ora è stata salvata dal suicidio, ma il problema non è affatto risolto, il dramma continua, appunto, questo maledetto carcere a produrre drammi su drammi.
We'll be right back.
E allora alle 15 e 16 minuti primi, quindi le 3:15, veniamo, quindi diciamo, questo è il 599esimo suicidio avvenuto negli ultimi 10 anni, quindi siccome siamo a 600, 599 è parente stretto di 600, in 10 anni la media è 60 suicidi l'anno. A questi però si aggiungono, appunto, andrebbe moltiplicato per 3, perché appunto molti tentati suicidi vengono sventati per fortuna da alcune circostanze così, quindi evidentemente la disperazione è tanta. Volevamo rientrare proprio su questo, perché la disperazione dei detenuti e il come si dire, i finti balletti di coloro che hanno diciamo il potere, o comunque che contano, che si fanno sentire. E questa a Ferragosto, sapete, c'è stato questo, non sappiamo come chiamarlo, il termine lo trovatelo voi, cioè questo viaggio, questo giro fatto in alcune carceri, ne hanno visitate tantissime, pare che è partita all'inizio con una raccolta di firme lanciata dai radicali, andiamo a Ferragosto in carcere per denunciare, chiaramente per utilizzare anche come dire, l'esposizione mediatica, no? Perché dei parlamentari, magistrati eccetera, vanno a visitare le carceri, poi all'uscita possono raccontare ai giornalisti quello che hanno visto, siccome loro sono persone importanti, quello che loro dicono viene riportato alla stampa e quindi è una denuncia. Però abbiamo visto proprio in quest'anno, e questo è un elemento di riflessione che vorremmo far fare ai detenuti da una parte, ma soprattutto a quelli che stanno fuori, che però hanno a cuore il problema delle carceri, cioè si sentono un po' responsabili, e lo siamo noi che stiamo fuori, siamo un po' responsabili di quello che succede fuori, non possiamo pensare che la responsabilità sia soltanto ed esclusivamente di coloro che stanno, coloro che governano le carceri, quindi il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il governo, il che è vero, loro sono responsabili principali e fondamentali, loro sono i criminali che in realtà trattano delle persone in una maniera che sembra proprio come i campi di concentramento, come i lager, non l'hanno detto anche loro, ho detto appunto di questa pantomima, che francamente io non ritengo che sia una cosa esaltante, perché delle persone che sono parlamentari, che sono magistrati, che sono persone diciamo importanti, che se fanno qualcosa la stampa di raccoglie, potevano fare qualcosa di molto più importante, e poi ne parleremo, si tratta di ragionare, se vogliamo ragionare. Questo è stato più che altro uno scoop mediatico per far vedere che la società civile, così viene chiamata, il civile è un aggettivo abbastanza fuori luogo in questo senso, attribuendolo alla società italiana di questo periodo, dire che la società italiana in questo periodo è civile, cioè, chiaramente non vuol dire civile inteso come per bene, il termine società civile vuol dire differente dalla società politica, dalla società militare. La società politica è quella dei partiti, la società militare è quella degli eserciti, la società civile è tutto il resto, associazioni, sindacati, persone. Bene, comunque, però chiaramente il termine civile ha diversi significati, tra cui anche quello di attribuire a chi appunto assume questo questo attributo un carattere diciamo di civiltà. Qui di civile non c'è niente in questo paese, e quei dati che abbiamo detto all'inizio, 600 suicidi effettuati purtroppo in 10 anni, insomma, lo dicono tutta, 190 morti l'anno tra mala sanità, malattie non curate eccetera, che si vanno ad aggiungere, la dicono ancora di più. Comunque a Ferragosto c'è stata questa visita, qui ci stanno tanti, ovviamente la stampa ne ha parlato. Il punto però, quando degli uomini, delle donne, queste società, chiamate società mediatiche, perché la comunicazione attraverso i media è importante, alcuni dicono che è fondamentale, comunque no? Ci sono degli studiosi della comunicazione di massa che dicono che se tu in queste società fai una cosa e questa cosa non viene ripresa dai media, è come se non l'avessi fatta, il che in parte è anche vero, perché appunto se nessuno sa una cosa, ma soltanto perché non va attraverso i media, no? È come se non fosse successo. Bene. Però il problema è che per valutare poi la bontà o meno di un'azione, di qualcosa che si fa, bisogna vederne gli effetti. Allora, che cosa ha prodotto questa visita dei 100 e passa, se volete il numero esatto ve lo troviamo, non vi preoccupate, vediamo se lo troviamo. Vabbè, e ve lo diciamo, comunque sono centinaia eccetera che hanno fatto vari gruppi, sono andati a visitare un po' tutte le carceri, l'hanno visitate tantissime, tutti più o meno all'unanimità, con sfumature diverse, con linguaggi diversi, hanno detto che l'universo carcere in questo paese fa schifo. Traduzione semplice, perché chi ha detto che non è all'altezza della dignità di un paese civile, appunto, chi ha detto che il governo dovrebbe fare qualcosa, insomma, ciascuno ha detto la sua, però quali sono gli effetti? Nessuno, finora non è successo niente, e non è successo niente anche perché questa cosa era prevista, cioè ci sono delle cose previste, come appunto una interpellanza parlamentare su un fatto, no? Avviene interpellanza parlamentare, si fa il dibattito al Parlamento eccetera, però è prevista quella cosa lì, che avvenga una critica anche all'azione di governo, non è che questa cosa cambia sostanzialmente l'azione di governo. Quindi potremmo dire che queste così proteste, si fa per dire che proteste non sono così, queste denunce, ecco, chiamiamo così, delle visite parlamentari che dicono il carcere fa schifo, in realtà sono fatti fisiologici, cioè che stanno dentro la fisiologia di questo meccanismo carcerario, per il quale appunto non cambia nulla. Una cosa fisiologica è una cosa che non cambia, non modifica, non trasforma l'esistente. Fisiologica è come la respirazione, per un essere umano è fisiologica, no? Nel senso che non è che cambia di per sé, sopravvive, la respirazione serve a riprodurre l'essere umano così com'è, a mantenerlo in vita, ecco. Quindi questo tipo di denunce sono fisiologiche, mantengono in vita quella porcheria che è il sistema carcerario italiano. Perché? Poi lo sappiamo, perché sono 8 mesi che questo governo traccheggia, porta in giro tutti noi, soprattutto coloro che stanno nelle carceri, con questa proposta di legge più volte modificata, tantissime volte, che doveva dare gli arresti domiciliari a coloro che avevano 12 mesi ancora di carcere come residuo pena da scontare, quindi l'ultimo anno di galera farlo fare ai domiciliari, che tra l'altro già esiste, non è una la misura alternativa, addirittura dice gli ultimi 3 anni li puoi trascorrere in affidamenti in prova ai servizi sociali, che tra l'altro è una misura molto più larga che non gli arresti domiciliari, perché significa che tu non è che devi stare in casa 24 ore al giorno, ma l'affidamento in prova ai servizi sociali ti permette di stare fuori, fare la tua vita regolare, nel senso che devi andare vai a lavorare, poi hai anche delle ore di libertà per fare la tua vita sociale, per vedere gli amici, andare al cinema eccetera, e poi in alcune ore del giorno, secondo il trattamento che c'ha ciascuno o ciascuna, devi stare nel tuo domicilio, quindi in genere la sera, la notte e forse alcune ore del giorno. Quindi l'affidamento in prova al servizio sociale già esiste, è una misura alternativa che viene concessa a coloro che hanno 3 anni come residuo pena. E però perché non viene concessa? Questo è il punto centrale. Noi l'abbiamo detto 1000 volte, l'analisi esatta di questo sovraffollamento non ci stancheremo mai di ripeterlo, purtroppo in questo anche non hanno voglio dire, a parte questa teatrata, come si dire, questa botta di teatro fatta da questi decine e decine di parlamentari che sono andati a visitare le carceri, appunto è una botta di teatro abbastanza ridicola, ma non hanno nemmeno avuto il coraggio di dare l'esatta motivazione del perché si è raggiunto questo sovraffollamento, perché c'è una causa ben precisa, i dati lo dicono tutto, non è che c'è stato un incremento di delinquenza, dice no, l'Italia è piena di carceri, i carcerati sono aumentati di molto perché c'è stato, a volte succede, no? Dopo le guerre, dopo alcuni disastri naturali, aumentano i reati e quindi aumenta anche la carcerazione. Ovviamente nulla di tutto questo è avvenuto, anzi, i reati, l'ha detto il procuratore della Repubblica verso la Cassazione quando fanno l'apertura dell'anno giudiziario, sono 7-8 anni che sono in calo, c'è un andamento continuo di calo dei reati, soprattutto dei reati grandi, diciamo gravi, quelli contro la persona eccetera, quindi i reati calano, ma anche gli arresti calano, quindi manca a dire noi abbiamo migliorato le forze dell'ordine, adesso arrestiamo quelli che prima sfuggivano alla cattura perché siamo... Non è vero assolutamente, i dati dicono che gli ingressi in carcere, cioè le persone che entrano in carcere, sono sempre più o meno le stesse da 15-20 anni a questa parte, anzi sono anche un po' in calo, proprio per questo motivo che calano i reati. E allora perché aumentano le persone dentro? Per un semplice motivo, che si è bloccata l'uscita. È semplice, no? Cioè, non è che è aumentato l'ingresso in carcere, ma gli ingressi sono diminuiti pure, però si è completamente bloccata l'uscita per un motivo estremamente diabolico, se vogliamo, e anche criminale, ossia questo Stato, inteso come forza dell'ordine, magistratura, diciamo sistema carcerario, non rispettano più le leggi che sono sempre le stesse da 30 anni a questa parte. Perché? Per andare appresso alla vulgata dell'opinione pubblica, per fare un piacere ai politici. Considerate che le forze dell'ordine, che ne dicano poi il dibattito, cioè magistratura, polizia, sistema carcerario, è completamente appiattito a coloro che governano. Cioè non c'è nessuna contraddizione tra quelli che governano adesso e il sistema e la magistratura nel suo insieme, le forze dell'ordine nel loro insieme e il sistema carcerario. Per fare un favore a questi politici, queste persone che dovrebbero invece applicare la legge ma non la applicano, non la rispettano la legge, e quindi riempiono le carceri, perché il meccanismo dei politici per governare, non avendo nulla da offrire alla popolazione, offrono il discorso della lotta, della guerra alla criminalità. Cioè, noi non facciamo niente, non vediamo i soldi, disoccupazione, morti di fame, però facciamo la guerra alla criminalità, e questo fa stare tranquilli i cosiddetti ben pensanti. In realtà no, non fanno manco la guerra alla criminalità, perché appunto gli arresti, gli ingressi in carcere sono minori di qualche tempo fa. Però allora, per raccontare questo, devo far vedere che c'è il sovraffollamento. Perché ci sia il sovraffollamento? Visto che non aumentano le persone in carcere, ne hanno bloccato l'uscita, ossia le misure alternative in Italia non vengono più applicate. La maggiore sorveglianza è completamente inadempiente rispetto a all'applicazione della legge, cioè non sì, ci sono anche cause strutturali, cioè nel senso che loro dicono: siamo in pochi i magistrati di sorveglianza, anche il personale penitenziario che deve preparare le relazioni per poi applicare le misure alternative, siamo in pochi rispetto a tanti detenuti, quindi le pratiche vanno alla lunga e quindi la gente non esce. C'è anche questo, però c'è anche una volontà di non mettere fuori nessuno prima del termine della pena, perché si vuol fare appunto un favore a coloro che governano. Quindi, e allora, se avessero almeno denunciato questo, si sarebbe potuto, cioè la gente sa che c'è un'inadempienza, ossia la magistratura in Italia, le forze dell'ordine, il sistema carcere non rispetta la legge, è in completo atteggiamento criminale di fronte all'applicazione delle leggi. Le leggi esistenti, che esistono in Italia, che non abbiamo fatto noi e che ovviamente non ci piacciono per niente, che però, voglio dire, è un dato di fatto che loro non applicano, perché se le applicassero la situazione tornerebbe esattamente tranquillamente a quella che c'era 15 anni fa, cioè la presenza in carcere tornerebbe a livelli fisiologici di 40.000 sì e no presenze. Il resto è un di più dovuto a alcuni fatti che li abbiamo detti e li ripetiamo sempre, perché è bene che insomma, perlomeno chi ci ascolta le abbia chiare, così le può diffondere ciascuno nel proprio ambiente. Uno è l'elevato numero di persone in carcere che non ci dovrebbero stare perché sono ancora in attesa di giudizio. Il 48% delle persone che stanno in carcere, quindi la metà, poco meno della metà, è in carcere senza una condanna definitiva, in attesa di giudizio, come il famoso film di Alberto Sordi, e da cui appunto sapete, questi pezzi della sigla sono tratti da quel gustoso film, in attesa di giudizio, e non ci dovrebbero stare secondo le leggi italiane. Cioè di quei la metà di 68.000, quindi sono circa 30.000, quei 30.000 che stanno in carcere in attesa di giudizio, cioè non ancora colpevoli, non ancora condannati, non dovrebbero starci. Ce ne dovrebbero stare 500 sì e no, perché gli altri dovrebbero stare in misure di controllo, appunto in libertà vigilata. In genere si lasciano le persone, nel senso che non possono lasciare il proprio domicilio. Le norme sono previste, ci sta il codice di procedura penale, quello tra l'altro l'unico codice riformato in epoca recente, nel 2000, è stato fatto, che dice che appunto le persone in attesa di giudizio devono stare nel proprio domicilio con dei vincoli. Non si possono assentare dal proprio domicilio, ovviamente non possono andare all'estero, ogni tot devono andare a firmare per verificare la propria presenza, però stanno liberi, cioè, fino a che un tribunale non decide che sono colpevoli, a quel punto vanno a scontare la pena in carcere. Ora, questo meccanismo a noi ci fa abbastanza schifo difenderlo, perché è un meccanismo che abbiamo sempre ostato, criticato. Il sistema penitenziario, giuridico penitenziario, non è una cosa bella, chiaramente, perché produce, comunque ci sarebbero sempre 40.000 persone in quell'inferno. Quindi, però oggi addirittura dobbiamo... cioè dobbiamo fare una critica a chi non rispetta manco le sue leggi, e non diciamo che noi vogliamo tornare a quel sistema perché è il migliore, però qui si sta ancora peggio, cioè qui c'è una banda di criminali e non si può chiamare altri, ma non è soltanto il capo del governo con la sua accoliti che sono una banda di criminali, quelli lo sono diciamo al quadrato, anche pure tutti gli altri lo sono, perché qui non è Berlusconi che non applica le misure alternative, lui manda il, come dire, e dice mi fa piacere avere le carceri piene perché faccio il piano carcere, così fanno i soldi i miei amici, e perché dimostra la gente che io, vedi, i criminali li metto in galera. Però poi chi applica queste cose non è lui, sono i magistrati, sono i carabinieri, è la polizia, è la direzione dell'amministrazione penitenziaria, sono questi che non fanno uscire le persone in misura alternativa, come dice la legge del 1986, quella delle misure alternative, altrimenti detta legge Gozzini. Quindi in Italia c'è una... diciamo, ci stanno tanti quelli che chiamano i vulnus di democrazia, certo, ma non c'è soltanto tutto lo Stato, perché appunto il governo è Berlusconi con i suoi ladroni, siamo d'accordo, però tutta la struttura dello Stato, cioè lo Stato, che magistratura, polizia, ministeri, funzionari, burocrati, carceri, eccetera, tutta questa struttura qui si chiama lo Stato, che è ben diversa dal governo, no? Perché i governi cambiano anche secondo le elezioni, le strutture dello Stato rimangono permanenti. Bene, lo Stato in Italia è altrettanto cialtrone del governo ed è responsabile di crimini contro la Costituzione, la legislazione italiana, altrettanto che il sistema politico, cioè che il governo con i suoi cialtroni. Questo è bene tenerlo chiaro, perché altrimenti non capiamo dove stanno le responsabilità. Quindi la gente in carcere sta esplodendo, soffre le pene dell'inferno, con questo sovraffollamento ormai si è superata la soglia di 68.000 grazie alla pedissequa atteggiamento di un sistema di istituzioni statali che sono in violazione, che operano in violazione della legge, quindi sono dei criminali che lo fanno per fare un favore ai potenti del governo. Questa è la triste realtà di questo triste paese. Allora, in tutto questo marasma, come vedete, quando si crea il marasma è utile perché poi ciascuno ci faccia i propri affari. Allora, come abbiamo visto, uno dei motivi, non il principale, però uno dei motivi, forse il principale, non lo sappiamo, comunque uno dei tanti motivi, abbiamo dati due o tre, i due fondamentali sono uno di interesse economico, motivi per i quali si è raggiunta questo livello di sovraffollamento disumano, allucinante, criminale, da gangster proprio, ecco, operano da gang, il termine esatto sono gangster. E i gangster, secondo la definizione di un grande intellettuale inglese, perché appunto il termine è inglese, era a differenza di fuorilegge, aveva queste due, chiariva bene questo, dice il fuorilegge o la fuorilegge sono coloro che si vogliono sottrarre alle leggi esistenti in quel paese per mille motivi, e però lo fanno appunto rompendo il rapporto con le leggi. Il gangster invece è il contrario, è uno che fa il malaffare utilizzando l'ordine esistente, però non si contrappone alle leggi, anzi come dire, va nel senso della legge, però fa delle criminalità utilizzando l'andamento della legge. Ecco, i due termini, cioè il fuorilegge è una figura positiva dal nostro punto di vista perché si contrappone e ne paga le conseguenze, cioè rompe col sistema legale, con questo ordine fatto di leggi, mentre invece il gangster è colui che utilizza le leggi per trarne, per esempio il sistema mafioso non è un sistema di fuorilegge perché la mafia è ordine, è legge, casomai sono leggi un po' diversi in alcuni casi, ma quasi sempre la mafia, la criminalità, la camorra, tutte queste grandi, la grande malavita organizzata in questo paese, cosa nostra, è famosa, utilizza le leggi esistenti in un paese, non solo da questa parte, anche dall'altra parte dell'Atlantico, è diventata famosa e importante con questo meccanismo, cosa nostra, utilizzano le leggi, il sistema, l'ordine di quel paese per farci, inserendosi negli interstizi dell'ordine di quel paese, per farci il loro malaffare. Quindi sono due figure completamente diverse, il fuorilegge e il gangster, ed sarebbe importante riparlarne, perché invece qui se voi vedete il giornalismo becero, quello appunto di chi scrive sulla carta stampata, se non proprio tutti, il 99,9%, cioè sono, diciamo, le persone più squallide, quelle che scrivono sui giornali oggi, ma è anche molto ignorante, per esempio questa cosa non lo conoscono, eppure un termine di un grande scrittore, Morgan Foster, che credo molti, quello di Camera con Vista, quello, cioè, che molti avranno visto, che ci sono stati fatti anche molti film sui suoi romanzi, quindi un grande intellettuale, un grande scrittore che dovrebbero conoscere un po' tutti, e lui disse quello che formulò questa grossa, proprio agli inizi del, diciamo, del Novecento, quando nella prima parte del Novecento, quando queste società cominciavano proprio a creare delle strutture in cui il gangsterismo diventava connaturato con l'apparato statale. Non che non ci fosse anche prima, però proprio è stato un processo che via via si è più, il gangsterismo si è legato, no? Questo, noi lo potremmo chiamare mafia qui da noi, nel mondo anglosassone l'hanno chiamato gangsterismo, perché poi sul modello americano famosi gangster di quelli che abbiamo visto i film manovravano le elezioni, entravano nelle istituzioni, cioè non si contrapponevano come può fare il rapinatore che è un fuorilegge, no? Oppure cioè, quelli che si contrappongono alla legge, la loro vita è sempre contro la legge, se vengono presi vanno in galera, se no vivono fuori. Il gangsterismo, e noi potremmo dire la mafia, insomma, queste strutture si compenetrano con l'apparato statale, diventano un tutt'uno, diventano sistemi di ordine. Ricordate che Cosa Nostra in America è diventata forte perché veniva utilizzata dagli imprenditori nei primi del Novecento, quando iniziarono in America quei potenti scioperi di lavoratori dei vari servizi, no? Le ferrovie, tutte le attività industriali che in America si svilupparono intensamente tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, e per reprimere, quindi al soldo dei padroni, per reprimere gli scioperi, queste bande di malavitosi armati venivano utilizzati dai padroni per fermarli, e questo creò il gangsterismo. E il gangsterismo è strutturale, è uno stato, è connaturato, è la stessa cosa, cioè non è che è un'altra cosa, no? Come adesso il discorso che poi dovremo fare sul 41 bis, no? Pensare che la mafia non esista più, oggi stanno facendo lo stesso discorso, la mafia non esiste, esistono i boss mafiosi. Questo passaggio semantico è decisivo, è come quello quando 20-30 anni fa dissero la mafia non esiste, è tutta mafia, cioè è un sistema culturale, è una diversità culturale l'atteggiamento mafioso, era un modo per dire la mafia non esiste, è soltanto un modo di una cultura diversa. Poi fallita quella cosa perché non funzionava, adesso stanno creando... Voi vedete, no? Gli uomini di governo, no? Questi qui quando si arrabbattano sul 41 bis, il meccanismo è molto semplice. Loro dicono, noi dobbiamo dimostrare che la mafia non esiste, perché loro sono la mafia, cioè loro hanno rapporti con la mafia. Sappiamo, queste formazioni politiche che stanno oggi al governo sono nate all'interno di quell'intreccio tra mafia, affari, malaffari e così via. E devono dimostrare che però non possono dire non esiste la gente, anzi dicono no, vogliono far vedere che loro, noi lottiamo contro la mafia, però cambiano, è sottile, è stata inventata da persone intelligenti che loro pagano e gli creano questi passaggi semantici. Non bisogna parlare più di mafia, ma di boss mafiosi, sono due cose diverse. La mafia è un sistema, invece loro dicono non mettiamo l'accento, non raccontiamo che cosa è la mafia, che cosa fa la mafia, come opera in un ambiente sociale, no, parliamo del boss mafioso. Allora noi arrestiamo il boss mafioso, lo mettiamo dentro, poi casomai lo stringiamo 41 bis ancora più. Alfano l'altra volta ha detto noi abbiamo inasprito il 41 bis, come... non è che hanno interrotto le attività mafiose, che invece si sono moltiplicate per mille, hanno però arrestato dei capi mafiosi. Ora anche un bambino sa, tra l'altro ci sono anche libri su questo, però voglio dire, lo capisce l'induzione, sempre un ragionamento induttivo, se una banda criminale che produce miliardi e viene arrestato un capo, se ne produce subito un altro, questo va da sé. Il problema è o tu smantelli quel traffico, oppure non ha senso che tu arresti, o comunque sì, avrà anche un senso, non è che se tu arresti il capo, il boss mafioso, hai distrutto quel sistema mafioso. Hai semplicemente cambiato un capo per un altro, e quindi a volte l'arresto di un boss serve, viene preparato da coloro che stanno facendo le scarpe a questo boss. E come si fa a mandare via un boss per mettere un altro? La mafia ha solo due sistemi: uno, gli sparano e l'ammazzano, e quindi come hanno fatto tante volte e come continuano a fare; l'altro è utilizzare il sistema della giustizia, lo fanno arrestare, chiuso in 41 bis a tripla mandata, e emerge il nuovo gruppo dirigente di quella mafia. Quindi questo passaggio che stanno facendo oggi è dire: esistono i boss mafiosi, non esiste la mafia. Quindi noi, governo, e l'ha detto recentemente Alfano, stiamo facendo la lotta alla mafia perché arrestiamo i boss, non perché avrebbe potuto dare un dato. Se fossimo un paese ci sarebbe le pernacchie sui giornali, se ci fossero dei giornali, ma non ci sono in Italia, se ci fossero dei giornalisti, ma non ci sono, ma nemmeno quelli di sinistra, perché su questa cosa sono talmente beceri anche i cosiddetti giornali di sinistra, di estrema sinistra, cioè quelle due povere testate che sono Manifesto e Liberazione, quanto mai squallide nel capire gli elementi centrali. Avrebbe dovuto dire, per dare i numeri al Ministro della Giustizia di come il governo combatte la mafia, di aver interrotto i traffici mafiosi, il controllo mafioso sul territorio. Dice: abbiamo smantellato il controllo, non c'è più controllo mafioso, non c'è più racket, non c'è più grandi traffici. Allora quella sarebbe una battaglia che lo Stato ha vinto contro la mafia. No, non l'ha fatto, perché quelle cose invece si sono moltiplicate per 100, quindi aumenta. Loro hanno detto: noi abbiamo arrestato tot capi mafia, li abbiamo messi al 41 bis, abbiamo impedito che, diciamo, venisse interrotto, cioè, perché sapete che uno quando viene il 41 bis poi c'è tutta il ministero, propone alla procura di dare il 41 bis a Tizio che è ritenuto boss, poi viene fatta una, questo fa ricorso, il suo avvocato fa ricorso e viene stabilito dalla magistratura se può rimanere al 41 bis oppure no. Questa cosa abbiamo, dice, vinto tante battaglie per far rimanere i boss anche dal 41 bis, quindi hanno cambiato la lotta alla mafia alla lotta ai boss mafiosi. In questo modo vogliono far dimenticare all'opinione pubblica, a tutti noi, che c'è la mafia. Esistono i boss mafiosi, non la mafia. Ed è il favore maggiore che questi criminali stanno facendo alla mafia. Quindi c'è poco da fare. Siamo governati dalla mafia. Cambiano i boss mafiosi, ma la mafia si espande. Questo grazie al governo in primo luogo, attualmente le forze del governo, però anche alle strutture dello Stato, perché non hanno il coraggio di dire queste cose. Sono supini, sono subalterni a queste dinamiche. Allora, come dicevamo, appunto, ciascuno cerca di utilizzare questo dramma, ossia il sistema carcerario, in cui sono gettati uomini e donne in queste condizioni allucinanti, per trarne il proprio profitto. L'ultimo che cercano di arraffare dentro questa cosa è un sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, l'OSAP. Che cosa fa l'OSAP? Dice: visto questo disastro, questo sovraffollamento, visto che noi polizia penitenziaria siamo sotto organico rispetto alla quantità di detenuti, questo dicono, e visto che il ministero non fa nuove assunzioni di polizia penitenziaria, chiediamo il passaggio alla polizia di Stato, quindi equiparazione con della polizia penitenziaria al ministero degli interni, a pari della polizia di Stato. Perché dicono? Perché recentemente c'è stato un bando di concorso per 1600 nuovi agenti di polizia di Stato, quindi di PS, di polizia, appunto, quelli chiamati PS, e non invece quello che hanno chiesto loro, un altrettanto bando di concorso per aumentare i posti di polizia penitenziaria. Quindi dicono, passiamo, chiedono che di passare, perché attualmente il corpo di polizia penitenziaria dipende dal Ministero della Giustizia, quindi chiedono di passare dal Ministero della Giustizia al Ministero degli Interni, quindi avere, già hanno lo stesso statuto della polizia di Stato, però avendo un ministero di riferimento, la polizia di Stato dipende dal ministero degli interni, la polizia penitenziaria al ministero della giustizia. Vogliono che anche la polizia polizia penitenziaria, a pari di quella di Stato, passi sotto sotto legge del ministero degli interni, in modo che possono interscambiare anche i ruoli, nel senso che se dovesse avvenire questo intreccio, quindi diventerebbero praticamente come un corpo solo con due diramazioni, ci vorrebbero essere degli scambi, cioè la mobilità dei PS potrebbero andare a fare lavori di polizia penitenziaria, e quindi chiedono questa cosa qui. Quindi vedete, ciascuno cerca di tirarci fuori. Secondo l'OSAP sarebbe anche un miglioramento, qui fa tutto un discorso di numeri, di cifre, la disponibilità, non abbiamo numeri, aumentano i detenuti, un poliziotto penitenziario ogni 150 detenuti, poi questo bisognerebbe vedere esattamente, non sono pochi rispetto sono tanti detenuti, ma non sono pochi la polizia penitenziaria, però loro dicono che sono pochi, insomma, perché evidentemente vengono utilizzati male, insomma, in altre funzioni, insomma, sta di fatto che tentano loro di avere questa, che probabilmente, per come dice il segretario dell'OSAP, che è il sindacato delle, delle guardie carcerarie della polizia penitenziaria, avrebbero delle condizioni migliori e soprattutto la possibilità di poter utilizzare in mobilità alcuni elementi, alcuni poliziotti in funzione di, per tappare delle falle, delle carenze di organico della polizia penitenziaria. Questo, così come l'altro elemento, diciamo il sovraffollamento, viene utilizzato ancora una volta dal famigerato piano carceri. Ormai si è capito che il piano carceri è solo un tentativo di utilizzare appunto l'allarme carceri per fare i sporchi giochi che hanno fatto un po' tutti di costruzione di nuove carceri. Già parecchi soldi l'hanno già utilizzati nel fare progettazioni, le isole, le carceri galleggianti, le isole carceri, hanno fatto un sacco di progetti per fare soldi, per far lavorare, per dare soldi ai, ai loro amici, e intanto quindi già, e poi a questo momento ci hanno pochi fondi perché c'è la crisi, ma intanto il piano carceri è in piedi e appena ci saranno dei fondi nella finanziaria verranno finanziati anche queste, la costruzione di nuove carceri, nei quali costruzione di nuove carceri i famigerati palazzinari, che sono amici di chi governa in questo momento ma anche in chi governava precedentemente, fanno affari d'oro, perché nei carceri si guadagna molto molto di più che non fare altri edifici edili.
Thank you.
bene, mancano 4 minuti alle 16. Per terminare, volevamo in questa appunto fine di agosto ricordare a tutte voi, tutti voi che ci ascoltate da dentro le galere e a cui però auguriamo di uscire al più presto, ma anche coloro che ci ascoltano da fuori, che adesso a settembre metteremo in lavorazione il numero di Scarceranda per il prossimo anno, Scarceranda 2011, e quindi chiediamo a tutte voi, tutti voi, di mandare materiale. Sapete, la conoscete ormai questa agenda che è fatta proprio l'agenda contro il carcere, quindi è fatta di mille linguaggi, ha proprio tanti linguaggi, dal disegno al fumetto, la satira, la poesia, lo scherzo, i racconti non breve, qualunque diciamo appunto linguaggio, qualunque momento da raccontare secondo il metodo che scegliete voi, per dire e dare qualche elemento sul carcere, per dire la vostra sul carcere. Quindi aspettiamo i vostri contributi, perché è importante che vengano, come negli altri numeri, anche in questo, tanti contributi di coloro che appunto vivono il problema del carcere, o perché vi sono rinchiusi, o perché ci sono stati, o perché poi l'hanno a cuore pur essendo fuori, perché il carcere è un pezzo di tutti noi, una parte di noi sta là dentro, c'è poco da fare, questo bisogna metterselo bene in testa, e quindi aspettiamo i vostri contributi. Abbastanza presto, diciamo entro settembre, entro diciamo le prime 3 settimane di settembre dovrà arrivare tutto il materiale, perché poi dovremo assemblare e fare tutti i lavori definitivi e mandarlo alle stampe. Quindi per coloro che stanno in carcere l'indirizzo, lo sapete, è sempre quello, è via dei Volsci 56 00185 Roma. Per coloro che stanno fuori l'indirizzo ovviamente è lo stesso, però possono utilizzare anche l'indirizzo di posta elettronica, mettendo tra gli oggetti Scarceranda grosso, in modo che lo capiamo tra la quantità enorme di email che arrivano, quindi l'oggetto Scarceranda, e l'indirizzo è ondarossa@ondarossa.info, e ci mandate attraverso le mail, appunto possono racconti, poesie, qualunque cosa avete, ma è anche se sono in piccoli allegati, per esempio dei disegni, piccoli allegati ce li potete mandare. Bene, tutto quanto quello che volevamo dirvi, tra l'altro appunto potete cominciare a chiedere da dentro il carcere, sapete che la Scarceranda viene inviata gratuitamente a coloro che ne fanno richiesta, ormai per un, come dire, non è un riflesso condizionato, ormai è un'abitudine, sanno i detenuti e le detenute che Scarceranda ogni anno viene fatta e che ogni anno viene mandata gratuitamente a coloro che stanno in carcere, che ne facciano richiesta, e quindi già sono arrivate delle lettere che la richiedono appena uscirà, quindi mandateci anche voi richieste, e così vi metteremo nell'elenco e appena sarà pronta vi arriverà fresca fresca nuova. Bene, aspettiamo quindi i vostri contributi dal carcere o anche dalla libertà. L'augurio di buona libertà rimane, per anzi è sempre più accentuato, a 40 gradi come il sole che sta fuori, per coloro che ne sono privati e privati, buona libertà a tutti e tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa e secondino ingrassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritornare.